Digit Radio, Italia News. L'Italia in diretta.
Benvenuti dalla redazione per questo nuovo appuntamento settimanale del Digitour di digitradio.it, servizio web di informazione da leggere, da ascoltare, da vedere. Questo Digitour lo apriamo con il Festival del Giornalismo a Verona, incontri e arricchimento professionale.
Per Digitradio, Italia News, Elisabetta Cassano da Verona. Si conclude domenica la quinta edizione del Festival del Giornalismo dal titolo Effetto Domino. Una riflessione da diversi punti di vista sulle interconnessioni globali. Il programma di chiusura è dedicato alla potenza delle parole e quindi al tentativo del potere di limitarla. Si comincia con Censura e cura delle parole per un giornalismo libero e migliore. Dalle 10 alle 11.30 confronto sulla censura e il controllo dell'informazione. Evento in collaborazione con il Festival del Giornalismo di Ronchi, le ali delle notizie, e con il Festival del Giornalismo di Siena. Dalle 11.30 alle 13 si discute invece della cura delle parole con il sostegno di Eurotecnica. Pomeriggio dedicato ad un tema bollente e controverso di geopolitica, America versus resto del mondo. Prima sessione dalle 15 alle 16.30 su Medio Oriente, un nuovo inizio, chiusura con la sfida del mondo all'America di Trump. Il festival, ospitato dal Teatro di Fucina Culturale Machiavelli, è cominciato giovedì con la partecipazione di Mario Calabresi, direttore di Cora Media. La crisi climatica ha occupato la mattinata di venerdì, a cui hanno fatto seguito nel pomeriggio interventi sul genocidio del popolo Yazida nel 2014. Sabato invece all'insegna del digitale, interconnessi digitali, prospettive future dell'intelligenza artificiale, con il sostegno di B-Digital dalle 9.30 alle 12.30. Spazio anche alla cronaca nel pomeriggio con i cold case, i crimini dimenticati, con un passaggio anche agli anni di piombo e la loro eredità. Nel pomeriggio verrà consegnato il premio Antonio Spadaccino al miglior collaboratore under 35 di testate giornalistiche veronesi, alla presenza della famiglia Spadaccino e di Assostampa Verona. Alle 21, simulazione degli dei, spettacolo di satira e stand-up comedy di John Modupe. Al termine della performance, l'artista dialogherà con la giornalista Tiziana Cavallo. Spettacolo con ingresso a pagamento. Tra le iniziative legate al festival, anche incontri per i più piccoli. Per Digitradio, Italia News, Elisabetta Cassano da Verona.
Alberto Mazzone ci fa riflettere di scenari di guerra attuali e di una pace molto difficile da mantenere.
Dalla redazione di Catania, un cordiale saluto. La guerra mette in scacco la ragione, sfida la comprensione, interroga i nostri limiti. In questi giorni si vorrebbe giustificare ricorso agli armamenti in Europa come benefico deterrente e strategia utile al mantenimento di delicati equilibri. Ma è una pace giusta, quella funzionale alla capacità di legittima difesa che ogni nazione o più nazioni possono avere? Può essere garanzia di pace il timore reciproco? Ed ancora, le armi possono paradossalmente essere strumento di pace? Tutti sappiamo che le armi della pace non sono certo quelle destinate ad uccidere. La verità è che in questi giorni vediamo smarriti per la via tanti valori, costruiti con impegno e sacrificio da decenni proprio sul fronte del disarmo e della pace. Ma possiamo ora assistere inermi, come in una resa incondizionata all'evolversi degli eventi, e non avere un sussulto di speranza? Certamente no. Noi la guerra non la vogliamo. Anzi, la ripudiamo, come scritto nell'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Fu scelta questa parola dai padri della Costituzione, che portavano sulla loro pelle ancora le cicatrici della guerra vissuta, proprio perché netta e priva di ambiguità. Ed oggi, quindi, si attualizza l'impellente necessità di far fronte comune nel sollecitare le nostre istituzioni a mettere in atto tutte le strategie possibili per trovare soluzioni pacifiche e soprattutto disarmate. Dalla redazione di Catania di Digit Radio Italia News, un cordiale saluto da Alberto Mazzone.
Agricoltura e Molise, giornata divulgativa per la valorizzazione delle risorse naturali.
Un saluto dalla redazione del Molise da Maria Saveria Reale per Digit Radio. Giornata divulgativa sulla potatura e gestione di un frutteto di comunità del Fortore molisano. organizzata domenica 16 marzo dal circolo Legambiente Fortore Occhito, con il patrocinio del comune molisano di Pietracatella, la giornata dedicata alla potatura e alla gestione del frutteto di comunità. Mele antichi, peri, ciliegi, noci, loti e sorbi per una nuova area verde a disposizione della collettività. Il frutteto di 72 alberi è stato realizzato lo scorso anno su un terreno dell'agro pietracatellese, in collaborazione con il circolo Legambiente di Campobasso. Il professor Sebastiano Delfine dell'Università degli Studi del Molise, esperto del settore, terrà una lezione teorico-pratica sulle tecniche di potatura e sulla gestione delle piante da frutto. Sarà l'occasione per offrire ai partecipanti consigli utili a migliorare la cura del proprio frutteto, un'opportunità per approfondire conoscenze pratiche e scientifiche sulla potatura, attività fondamentale per garantire la salute delle piante e una produzione ottimale. Appuntamento agli interessati domenica alle 8:30 presso la biblioteca di Pietracatella. La partecipazione è aperta a tutti. Per informazioni è possibile contattare Andrea 389 7907 192. L'evento si inserisce in un progetto già avviato dedicato alla cura condivisa del territorio e alla valorizzazione delle risorse naturali con la nascita del frutteto di comunità, sulla scia dello slogan «La lotta alla crisi climatica non può essere più posticipata». Dalla redazione di Digit Radio un saluto da Maria Saveria Reale.
La storia degli Etruschi ricordati in una mostra a Firenze.
Elena Maria Petrini per Digit Radio Italia News dalla redazione di Firenze. Visioni di miti e riti etruschi a Firenze. La mostra a cura di Daniele Federico Marras al Museo Archeologico Nazionale fino al 7 aprile 2025. Fino al 7 aprile sarà possibile visitare la mostra sui capolavori dell'arte etrusca con visione di miti e riti attraverso quattro straordinarie lastre dipinte intere, datate alla fine del VI secolo a.C. e recuperate a Cerveteri nel 2019 grazie all'intervento della Guardia di Finanza in collaborazione con molte istituzioni pubbliche. La mostra riunisce opere d'arte eccezionali che hanno superato l'ingiuria del tempo e i danni causati dai ladri d'arte. Il patrimonio culturale, afferma con soddisfazione il direttore del museo, l'etruscologo Marras, compie la propria missione quando è messo in condizione di raggiungere il pubblico e di promuovere lo sviluppo della cultura. Ai quattro capolavori si aggiunge anche il viaggiatore etrusco, un ulteriore straordinario frammento di lastra dipinta che conserva il profilo di un giovane dalla ricca acconciatura in tenuta da viaggio che potrebbe in realtà essere il costume di scena di un attore intento in una performance a soggetto mitologico. Ritrovato a Cerveteri in epoca imprecisata, è rimasto in collezioni private americane fino al 2020, quando è stato acquistato dalla Fondazione Luigi Rovati di Milano, con l'intento meritorio dichiarato di cederlo allo Stato, consegnandolo poi alla sovrintendenza. Dalla redazione di Firenze, Elena Maria Petrini.
Concessa dal Comune al Conservatorio Perosi, la musica e lo spettacolo avranno a Campobasso un nuovo auditorium.
Per Digit Radio Italia News, Sonia Piano, dalla redazione di Campobasso. Dovrebbero concludersi entro quest'estate i lavori di edificazione del nuovo auditorium all'interno del complesso residenziale La Città nella Città, nel pieno centro cittadino del capoluogo molisano, una zona di recente costruzione che però aveva bisogno di adeguati interventi di valorizzazione. La sindaca Maria Luisa Forti e un gruppo di esponenti politici hanno effettuato questa mattina un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. L'auditorium ospiterà circa 200 persone e consentirà lo svolgimento di spettacoli ed eventi culturali di grande importanza. Una convenzione tra il Comune e il Conservatorio Lorenzo Perosi ha consentito di ottenere i fondi ministeriali destinati all'alta formazione artistica e musicale, cosa che ha permesso di edificare l'auditorium. È tutto dalla redazione di Campobasso, Sonia Piano per Digit Radio Italia News.
A Bologna, in una piazza molto famosa, la cultura irlandese.
Un saluto da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna. Fino al 17 marzo, in piazza Lucio Dalla a Bologna, viene celebrata la cultura irlandese. Grazie all'evento Irlanda in Festa, vengono proposti musica, tradizioni e cibi tipici quali manzo alla Guinness, accompagnato da birre storiche irlandesi come Guinness, Harp e Kilkenny. In particolare, domenica 16 marzo alle ore 15, a avrà luogo uno stage di danze irlandesi a cura di Cristina e Claudio, utile per apprendere i passi della danza irlandese. Alle ore 19.30 si terrà poi il concerto dei Drunk Butchers, band italiana nota per il folk rock, mentre alle ore 21 si esibirà il gruppo irlandese The Commitments, che proporrà musica soul. Irlanda in Festa è un evento gratuito e si tiene in piazza Lucio Dalla, adiacente agli uffici comunali di Libre Paradisus, in uno spazio urbano recentemente riqualificato e diventato un punto di riferimento per la comunità locale e per i visitatori. Un cordiale saluto da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna.
Spazio ancora alla storia. La rivoluzione ungherese è ricordata tra le feste nazionali più importanti.
Digitradio Italia News, dalla redazione romana Leila Tavi. Il 15 marzo l'Ungheria celebra una delle sue feste nazionali più importanti, l'anniversario della rivoluzione del 1848, un momento cruciale nella lotta per l'indipendenza dal dominio asburgico. La rivolta scoppiò a Budapest, ispirata dai moti rivoluzionari europei e dal desiderio di maggiore autonomia. Lajos Kossuth è stata una figura chiave del movimento. Guidò le proteste per ottenere riforme politiche e sociali, tra cui la libertà di stampa e la creazione di un governo ungherese autonomo. La rivoluzione, inizialmente vittoriosa, portò all'adozione di leggi liberali, ma fu repressa nel 1849 dall'esercito imperiale con l'aiuto della Russia zarista. Nonostante la sconfitta, il 1848 segnò un punto di svolta nella storia ungherese e ispirò i movimenti nazionali in tutta l'Europa centrale e orientale. In questa giornata di festa è tradizione per gli ungheresi indossare una coccarda con i colori nazionali rosso, bianco e verde. Questa usanza risale proprio al 1848, quando la coccarda fu adottata come simbolo di libertà e di indipendenza. Quest'anno le celebrazioni a Budapest inizieranno sin dalla mattina in piazza Kossuth, davanti al Parlamento, e proseguiranno nel giardino del Museo Nazionale Ungherese e nel Castello di Buda. Le attività includono laboratori artigianali, lezioni di danza popolare, concerti folcloristici e stand gastronomici con specialità tipiche come langos e csurtus kolac. I langos sono frittelle di pasta lievitata, fritte in olio fino a diventare dorate e croccanti. Sono delle icone dello street food ungherese. Il nome deriva dalla parola lang, che significa fiamma, perché originariamente erano cotti vicino al fuoco nei forni a legna, serviti con panna acida, teföl e formaggio grattugiato, si sono diffusi anche in altri paesi dell'ex impero austro-ungarico. Le csurtus kolac sono note anche come dolci camino, per la loro forma spirale e il calore che esce dall'interno quando sono appena sfornati, che li fa sembrare dei piccoli comignoli. Questi dolci sono preparati dal XVIII secolo nelle comunità Seiche, un gruppo etnico della Transilvania. È tutto per oggi, buona festa nazionale al popolo ungherese. Leila Tavi per Digit Radio Italia News.
La mostra immersiva di Matisse, immagini digitali con l'intelligenza artificiale.
Maria Grazia Dainelli dalla redazione toscana di Digit Radio Italia News. La ex chiesa di Santo Stefano al Ponte Vecchio a Firenze, definita la cattedrale dell'immagine, ospiterà la mostra immersiva Inside Matisse dal 15 marzo fino al 2 giugno 2025. Un caleidoscopio di immagini dei maggiori capolavori del padre del fauvismo si rincorreranno in un loop infinito sulle pareti coperte di specchi, creando una sensazione, un'emozione di stupore, svelando agli occhi degli spettatori l'arte rivoluzionaria e sorprendente del pittore e scultore francese, permettendogli di stabilire un contatto quasi personale con la forma e con il colore. I protagonisti di questa produzione digitale porteranno con sé tanta novità tecnologica, dal rinnovamento dell'impianto di proiezione all'introduzione di una nuovissima esperienza basata sull'intelligenza artificiale. Henri Matisse, uno dei più prolifici artisti del XX secolo, dopo aver sconvolto la società ben pensante del tempo, continuò a dedicarsi alla sperimentazione artistica e alla ricerca della forma e dell'arte perfetta, concentrandosi sull'uso del colore e della linea. Con Inside Matisse sarà possibile ammirare questa evoluzione incredibile, immergendosi nel cuore di un artista iconico. Un saluto da Maria Grazia Dainelli dalla redazione toscana di Digit Radio Italia News.
Ancora Toscana e ancora una mostra a Pistoia.
Dalla redazione toscana Francesco Sanfilippo. Fino al 27 luglio 2025 Palazzo Buontalenti a Pistoia ospita la grande mostra di Dalien Gurin, pittore e scultore francese tra i più autorevoli della scena artistica internazionale. La rassegna, dal titolo Daniel Gurin, Fare, disfare, rifare, lavori in situ e situati 1968-2025, invita a scoprire una selezione di opere pittoriche eseguite dall'artista tra il 1965 e il 1967, alcuni altorilievi e opere luminose recenti. L'opera dell'artista francese nato a Boulogne-Billancourt nel 1938 esplora come l'autore trasformi gli spazi architettonici attraverso l'uso delle forme, dei colori e dei materiali, creando un dialogo continuo e indissolubile tra arte e ambiente. È anche una sala dedicata ai disegni progettuali di lavori realizzati da Gurin proprio in Toscana e opere appositamente create per Pistoia Musei. A Pistoia, Palazzo Buontalenti, fino al 27 luglio. Per Digit Radio Italia News, Francesco Sanfilippo.
Un attore che diventa regista, Luca Zingaretti. Andiamo a Varese.
Benvenuti all'ascolto da Chiara Ambrosioni della redazione di Varese di Digit Radio Italia News. Luca Zingaretti ha portato al multisale Impero della città il suo primo film da regista, La casa degli sguardi, un lungometraggio che indaga il rapporto tra padre e figlio. La storia mi ha colpito perché conteneva delle tematiche che mi toccano in modo particolare, ha affermato Zingaretti. Tra queste la capacità dell'essere umano di cadere e di rialzarsi, di vedere la luce alla fine del tunnel. Ho voluto anche raccontare il dolore di una società come la nostra, quel dolore che è stato demonizzato perché ci doveva essere solo gioia e felicità. Il protagonista di La casa degli sguardi riuscirà a rimettersi in piedi quando capirà che il dolore non può essere rifiutato, ma deve essere accolto. La sua proprietà catartica permette poi di continuare a vivere. Tante le tematiche importanti al centro della storia che ha appassionato il pubblico varesino che riempiva la sala del MIV. Il rapporto genitori-figli, l'amore, l'amicizia, tutto quello che ci aiuta a capire chi siamo e che emerge dalla vicenda del protagonista del film Marcolino, l'attore Gianmarco Franchini. Un ruolo impegnativo il suo, quello di un ragazzo borderline e depresso, che ha paura del mondo che lo circonda, un ragazzo che crede nella poesia e nelle emozioni e in esse troverà la forza per sopravvivere. Luca Zingaretti è il regista, ma anche il padre di Marcolino nel film. Ho scelto questa storia perché era da tanti anni che volevo fare questo passo, conclude. Il mio era un desiderio che è diventato realtà quando ho incontrato l'appassionante storia di Daniele Mencarelli, già autore di Tutto chiede salvezza. La casa degli sguardi uscirà in tutti i cinema italiani il prossimo 10 aprile. A tutti i saluti da Chiara Ambrosioni della redazione di Varese di Digit Radio Italia News.
Dalla Sicilia, Lucio Volo ci parla di una proiezione cinematografica.
È stato presentato in anteprima presso il Cinema De Seta di Palermo il docufilm Carsa, racconti di vita siciliana con Marino Bartoletto e Giuseppe Lopiccolo, girato a San Mauro Casalverde, un paesino delle Alte Madonie in Sicilia, ispirato da una novella del giornalista Mario Turrisi, Grifeo. A fare gli onori di casa alla presentazione del lavoro il sindaco del piccolo centro madonita di San Mauro Casalverde, Giuseppe Minutilla, le cui bellezze artistiche e naturalistiche sono state messe in evidenza assieme all'anima di San Mauro Casalverde dalla regia attenta e poetica di Vladimir Di Prima. Il progetto fa parte di un'azione più ampia finanziata dal PNRR, attività Borghi Linea B, ed è stato reso possibile grazie alla visione e all'impegno di Fabrizio Ferreri e del sindaco Giuseppe Minutilla. Carsa è la storia di uno sceneggiatore interpretato da Giuseppe Lopiccolo, che dopo una vita segnata da delusioni, fallimenti e tragedie personali, trova la sua redenzione grazie alla riscoperta di un piccolo borgo siciliano, San Mauro Casalverde. Dalla Sicilia per Digit Radio, Lucio Volo.
Parte la corsa alla forma fisica perfetta per la stagione estiva. Ecco alcuni consigli.
Un benvenuto a tutti da Riccardo Marcialis, della redazione milanese di Digit Radio Tour. Come fare per dimagrire? Beh, non pensate semplicemente di dover seguire per forza una dieta per dimagrire. Potrebbe essere sufficiente adottare uno stile di vita sano. Sì, lo so, è vero, chissà in quanti ve l'hanno già detto, ma forse non ve l'hanno spiegato. Esistono quattro funzioni per adottare in modo semplice, scientifico, ma soprattutto pratico, per lavorare in prospettiva di uno stile di vita sano. E ve li dico. Cosa mangiare, come mangiare, quando mangiare e dove mangiare. Cosa mangiare? Beh, la chiave di questa funzione si basa un po' sulla ragionevolezza e un po' sulla coscienza. Significa che dovrete fare delle scelte che vi ripagheranno con interessi del 300%. Come mangiare? Mangiate lentamente. Non andate di corsa quando mangiate. Proponetevi di masticare sino a quando il boccone che avete infilato in bocca sia completamente disciolto. Ma soprattutto non leggete, non guardate TV e nemmeno smartphone. Quando mangiare? Beh, questa funzione si collega con uno dei vostri strumenti naturali, l'orologio biologico. È importantissimo essere regolari con gli orari che sceglierete in base ai vostri impegni quotidiani. Questo perché il nostro sistema nervoso autonomo percepisce questi tempi e li comunica al cervello, che a sua volta, in base all'orario, predispone il sistema digestivo. Dove mangiare? Beh, l'altro strumento naturale è la vostra bussola biologica, che non è ci stata data proprio per questo utilizzo, ma ci serve per stabilire quali sono gli ambienti ideali per fare uno spuntino, una pausa pranzo, oppure una bella serata cena con la persona che amiamo. Quindi ambienti senza musica tonante, senza accumuli di famiglia chiassosa e senza conferenze telefoniche di gente maleducata. Alla prossima, da Riccardo Marcialis, della redazione milanese di Digit Radio Tour.
La moda sostenibile, a cura di Denisa Kuzik.
Digit Radio Italia News, dalla redazione romana Denisa Kuzik. Oggi vi parliamo di Rebarberi, l'iniziativa sostenibile del celebre marchio britannico Burberry. All'insegna del motto Reduce, Reuse, Rebarberi, l'heritage brand inglese ha inaugurato qualche giorno fa un pop-up store presso Selfridges a Londra, focalizzato sulla circolarità nella moda. Questo spazio offre servizi di restauro per capi Burberry datati, con l'obiettivo di prolungare la vita e di ridurre gli sprechi. Artigiani esperti della fabbrica Burberry di Castleford, nello Yorkshire, si occupano della riparazione dei trench coat, dal rammendo su misura delle sciarpe in cashmere e della personalizzazione dei ricami esclusivi. Per chi desidera acquistare un capo dal fascino senza tempo, è disponibile una selezione di trench coat pre-1999 restaurati. Ogni pezzo è numerato e riporta l'etichetta Proudly Restored by Burberry. Inoltre, il brand ha avviato il programma Rebarberi Fabric in collaborazione con il British Fashion Council per donare tessuti inutilizzati a studentesse e studenti di moda nel Regno Unito. Come si dice a Londra, it's always Burberry weather, e in questi giorni di pioggia anche a Roma si può sfoggiare un impermeabile ricondizionato dall'iconico brand. A presto per le ultime tendenze dell'eco fashion. Dalla redazione romana, Denisa Kuzik.
È tutto per il Digitour di digitradio.it. Appuntamento alla prossima settimana per gli aggiornamenti. Dalla redazione un saluto da Carlo Santella.